vous me reconnaissez. Ah, c'est moi.
Giusto un accenno delle Negress Verte che saranno venerdì sera sul palco del Paolo Pini, il palco grande del Paolo Pini, un'ora e mezza invece adesso insieme, Elena Mordiglia, Sandro Giglioli, ciao Sandro.
Buongiorno Elena, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, allora un'ora e mezza, una vera e propria maratona facciamo caro Sandro, perché abbiamo da chiamare con qualcosa come un milione di colleghi e di colleghe.
Allora, il meccanismo funziona così: oggi chiamiamo non tutti, perché tutti è impossibile, ma buona parte
quasi
dei colleghi e delle colleghe che faranno cose e vedranno gente alla festa di Radio Popolare, e gli facciamo raccontare in due minuti l'uno, tre minuti l'uno, che cosa faranno, che panel terranno oppure che attività organizzeranno. La nostra festa, lo ricordo, forse l'avete già sentito da questi microfoni, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, la nostra festa comincia venerdì 9 giugno e va avanti fino a domenica 11 giugno, sono tre giorni di festa all'ex Paolo Pini in via Ippocrate il 45, la metro gialla si scende a Afori FN, entrare costa 7 euro che è un prezzo super popolare per gli eventi, specialmente quelli milanesi, e soprattutto per la qualità di cose che vi proponiamo e di cui oggi vi parliamo insieme ai nostri colleghi. 7 euro per il singolo giorno, 14 euro per tutte e tre le giornate.
Biglietto che dà il diritto ad assistere a tutti i nostri spettacoli, tutti quindi concerti, panel, incontri, laboratori, ci sono anche attività per bambini e bambine, quindi veramente di tutto e di più. Io darei subito il benvenuto alla nostra prima ospite, perché appunto sono tante le persone che si collegheranno con noi. La prima persona con noi è la nostra Cecilia Di Lieto. Ciao Cecilia.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Cecilia, oggi il meccanismo è questo: io di solito agli ascoltatori dico cosa hai da dire, e invece oggi ai colleghi dicono cosa farai alla festa?
Farò alla festa due incontri, il primo sarà sabato alle 15 e sarà la pedata del faggio, sarà un incontro con Sabrina Giannini che forse non ha neanche bisogno di presentazione, ma casomai lo ricordo, è giornalista d'inchiesta, giornalista che ha la sua notorietà arriva da Report e che poi è arrivata a fare una trasmissione tutta sua che si chiama Indovina chi viene a cena. Proprio ieri sera c'è stata la penultima puntata.
E di cosa parlerete?
Di giovedì prossimo ci sarà la sua ultima puntata che ci ha già annunciato, si svolge diciamo al mercato ittico di Milano, quindi parleremo di animali e di ambiente legate però a quello che arriva anche sulle nostre tavole, che ci piace o no.
Ah, non me l'aspettavo la Cecilia che parla di animali.
È vero, è strano, è un po' insolito.
Quindi parliamo di animali in relazione al cibo che arriva sulle nostre tavole in questo dibattito.
Okay? Esattamente, con Sabrina Giannini. E poi l'altro appuntamento invece domenica alle 14 al Teatro La Cucina, e qui andiamo su un altro tema molto intenso soprattutto per la Lombardia, perché parliamo finalmente di caccia, cosa che io fin qui non ho mai affrontato alla nostra festa. Lo facciamo con Katia Impelletiere, che è vicepresidente nazionale della LAC e delegata di Brescia della LAC, Lega Abolizione Caccia, assieme a dottor Dario Buffoli, che è un veterinario specializzato in benessere animale, perché parleremo di richiami vivi di cani da caccia e via di seguito, e Angelo Cardella, che è un biologo, ma soprattutto è uno di quelli che fa i campi antibracconaggio per l'appunto con la LAC. Quindi parleremo di armi, parleremo di bracconaggio, parleremo di questa pratica che è quella della caccia e delle mistificazioni che ci sono dietro.
Quali mistificazioni? In due parole, diccele.
Diciamo che c'è tutta una narrazione sulla caccia come quella che serve a mantenere la biodiversità e a tutelare in qualche modo la natura, ma dal mio punto di vista in realtà dietro la caccia c'è insomma del sadismo e della, appunto mistificazione con un giro anche economico enorme legato all'industria delle armi, ma legato a tutto l'indotto anche delle carni dei selvatici, pensate alle salsicce di cinghiale. Ecco, tanto per
grande Cecilia, io ricordo che in giovane età ho addirittura votato un referendum per abolire la caccia. Tu Elena no, perché sei troppo forse tu eri all'asilo quando io ho votato per quel referendum.
Non saprei dirti, però voterei volentieri. Grazie Cecilia Di Lieto, un grande abbraccio.
Grazie a voi. Ciao. E soprattutto fatemi dire che la festa della radio è una grande festa anche per noi, perché incontrare gli ascoltatori dal vivo è sempre una grande intensa emozione.
Grazie.
Buona giornata a tutti.
Ciao. Ma infatti ricordiamolo che la cosa bella è che poi noi siamo sul palco con i nostri temi che naturalmente portiamo alla festa della radio e declinati nei modi più vari, ma poi scendiamo e quindi stiamo anche con voi e quella è una parte molto divertente. Alessandro Braga invece sulla linea 2. Ciao Alessandro.
Ciao Elena, buongiorno. Ciao Sandro. Eccoci.
Ciao Ale, come stai?
Ma tutto bene. Allora, io sentivo Cecilia che parlava di questa regione Lombardia che sulla caccia non fa sufficienza, o meglio, fa tutte le cose al contrario, quindi parto, anch'io ho due dibattiti da presentare, parto da quello che riguarda Regione Lombardia, che abbiamo in qualche modo intitolato Assalto alla Lombardia la prossima volta, e credo si capisca già dal titolo a cosa ci riferiamo. Le ultime elezioni regionali non sono andate bene, ovviamente è stata riconfermata la destra al governo, una destra che governa da oltre 30 anni, anzi da circa 30 anni in Regione Lombardia. E allora, partendo proprio dal libro di Michele Sasso, Assalto alla Lombardia, che parla del sistema di potere di questa destra che ha costruito in tutti questi anni, ragioneremo con degli esponenti dell'opposizione consiliare per capire se forse la prossima volta ce la si fa a cambiare qualcosa in questa regione che viene mal amministrata da ormai 30 anni, lo sappiamo, la sanità privata, le liste d'attesa solo per parlare della questione salute, poi Trenord, i trasporti che non funzionano e i diritti che non vengono concessi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sarà un dibattito sul futuro, sul cosa potremmo fare, cosa si potrebbe fare per cambiare un po' questa nostra benedetta regione ammanettata questa destra al governo ormai da 30 anni.
E speriamo, magari cominciando a prepararci adesso, arriviamo pronti al prossimo giro.
L'idea è proprio quella, insomma, di non arrivare come al solito gli ultimi 2-3 mesi e dire: oh mio Dio, ci sono le elezioni regionali, ma cosa facciamo? Ma cosa si fa adesso? Troviamo qualcuno da candidare, vediamo.
Ripetiamo questo, quando è, che giorno è, a che ora, Ale?
È sabato 10 giugno, Teatro La Cucina alle 18.
E l'altro appuntamento che hai? Due ne hai detto.
L'altro invece è Pedana Orti, sempre sabato 10 giugno, un po' prima, alle 15.30, lì parlerò con degli esponenti della LEDA, la Lega per i diritti delle persone con disabilità, di come abbattere le barriere architettoniche, perché forse i nostri ascoltatori e le ascoltatrici più attenti sono accorti che c'è questa campagna di LEDA e ci sono degli spot radiofonici anche da noi, che si concluderà questa campagna appunto nei giorni della festa con questo evento. Si discuterà di come abbattere queste barriere, che però non sono solo quelle architettoniche, sono anche quelle sociali, quelle culturali, quelle proprio nella nostra mente che si frappongono tra noi e le persone con disabilità per arrivare ad un dialogo tra persone, punto. Ecco, è un po' questa la sintesi di quello che vorremmo portare alla Pedana Orti.
Bello, bravo, il compagno Braga non si smentisce mai, bello e bravo.
Ciao Alessandro. Ciao, a presto.
Niente. Ciao.
Ciao.
Intimidito, che gli ho detto bello e bravo.
Sì, si è intimidito subito.
È vero,
visto,
è bello e bravo.
È bello e bravo, è bello e bravo. Lorenza Ghedini, anche lei è brava, è bella anche. Ciao Lorenza.
Grazie, come state?
Bene,
siamo qua, bene. Noi siamo
un po' in preda
studio
a questa maratona, per cui cominciamo a dire delle cose già adesso strane.
Senza senso, tu sei ai tropici, Lorenzo, dove sei? Alle
Antille? Sì, esatto, alle Maldive. Qui è sera, sono le 20.
E cosa succede alla festa della radio? Dove ti troviamo? Dove ti possiamo venire a salutare e ad ascoltare?
Allora, ho organizzato due incontri. Uno è proprio nella prima sera di apertura della festa. Alle 19 ci sarà Enrico De Aglio, che è un giornalista scrittore che spesso ospitiamo, insomma, a Prisma, poi tante volte ci godiamo la sua capacità di raccontare, di spiegare, di rendere facilmente comprensibili anche cose un po' oscure, come per esempio le trame, i depistaggi che hanno, come posso dire, funestato le indagini su tante stragi nel nostro paese. Nella fattispecie, in questo incontro, visto che sono 30 anni esatti, parleremo delle stragi del 1993. Qui a Milano fu in via Palestro, ve lo ricorderete credo, il 27 di luglio, con la bomba davanti al PAC, al Museo dell'Arte Contemporanea, e cinque morti. Ma tutto era iniziato con via dei Georgofili, di cui si è appena celebrato pochi giorni fa il 30° anniversario. E sono stragi più che mai oscure, più che mai difficili da interpretare, non tanto nei loro esecutori materiali, nei loro organizzatori, quanto nei mandanti, in chi le ha pensate più in alto, diciamo così. È sempre difficile fare ipotesi, ci sono peraltro indagini ancora aperte sui mandanti esterni di quelle stragi, in continente, come si dice, perché fu la prima volta che la mafia portò le bombe fuori dalla regione, insomma fuori dal suo territorio di elezione, di nascita. Enrico De Aglio è un grande raccontatore, io scherzando gli dico sempre che leggere i suoi libri è come leggere Topolino, e lui capisce che non è un insulto, ma è un grande complimento, perché è semplice, scorrevole, ti entra dentro immediato e ti fa veramente vedere un affresco, un insieme, no? Lui è molto bravo a dare l'idea del contesto e dello scenario a tanti anni di distanza, quello che si può, quello che abbiamo capito, lo mette in scena molto bene. E quindi questo sarà venerdì sera alle 19
al Barlume,
verso le 20, perché poi come sappiamo tutti gli incontri durano circa un'oretta. Dopodiché invece sabato nel tardo pomeriggio alle 18:30 propongo una conversazione con dei personaggi credo molto autorevoli sul tema carcere e minori. Dovete sapere che io sono una grande fan della serie TV Mare Fuori, come credo molti ascoltatori e ascoltatrici, e però in realtà poi la vera questione è che parlare del carcere è sempre più che mai importante, che siano gli adulti, che siano i ragazzini a maggior ragione, perché è veramente il mondo dei dimenticati, dei dimenticati, ecco, i più in basso di tutti nella scala sociale, no? Quelli ristretti della propria libertà, ed è un mondo in cui è sempre difficile controllare che cosa
con
succede.
Chi sarai, Lorenza? Beccaria.
Allora sarò con un po' quelli del Beccaria, perché qui sul nostro territorio appunto c'è il Beccaria, che tra l'altro è tornato alla ribalta delle cronache a Natale, non so se vi ricordate, per una clamorosa evasione di 6 ragazzi.
Sì, certo, ne avevamo parlato.
Che poi fu molto commovente, non so come, se ve lo ricordate,
erano tutti a casa.
Alcuni erano a casa per far Natale in famiglia, poi a un certo punto il papà, la nonna l'hanno preso per un orecchio e l'hanno riportato a Beccaria il giorno dopo, insomma. Quindi avremo il cappellano, che è Don Claudio Burgio, che tra l'altro è uno che è anche il responsabile di una comunità fuori dal carcere, una comunità di ragazzi così, insomma, che hanno preso la strada della delinquenza. Tutto quello che è il mondo fuori dal carcere per questi ragazzi è ovviamente un toccasana, soprattutto se è gestito in una maniera intelligente come fa Don Claudio. Ci sarà Cosima Buccoliero, che del Beccaria è stata la responsabile fino a pochi mesi fa, la direttrice. Ci sarà uno storico educatore del Beccaria, si chiama Pino Centomani, che adesso è il responsabile, non so come si dica, provveditore delle carceri minorili della Campania. E poi ci sarà Francesco Maisto, garante dei detenuti del Comune di Milano, che praticamente va a visitare il Beccaria una settimana sera, altra pure, quindi è aggiornatissimo sulla situazione lì dentro. E poi ci sarà Raiz, che uno dice cosa c'entra? Beh, chi ha visto Mare Fuori lo sa, Raiz, che è l'ex frontman degli Alma Megretta, che sarà alla festa di Radio Popolare proprio sabato sera con un suo progetto di musica tradizionale napoletana, quindi in concerto sabato sera. A ridosso del soundcheck verrà anche lui al nostro dibattito su carcere minori, che abbiamo intitolato Non c'è il mare fuori, e dopo se volete vi dico perché Raiz è attore in Mare Fuori, fa la parte del papà camorrista di una delle ragazzine che stanno dentro il minorile, e Don Salvatore Ricci, e molto volentieri ha accettato di partecipare, perché lui, come gli altri attori di Mare Fuori, sono stati a Nisida, al carcere minorile di Napoli, quello vero, molto a lungo per farsi un'idea di che cosa è, insomma, la realtà che poi loro avrebbero
certo, dovuto. Certo, certo. Senti, lo metto un po' in sottofondo, giusto così per cambiare collegamento. Lo ricordiamo, Raiz è in concerto anche alle 21, appunto, esatto. sul palco grande. Grazie mille, Lorenza Ghidini. Allora ci vediamo alla festa.
Molto volentieri, grazie.
Ciao, Lorenza, ciao, ciao, un ciao, abbraccio.
Ciao, ciao, ciao. Bellezza dell'amore ispira
a te mente una moglie pregò. Giusto un passaggio di questa canzone, lo ascoltiamo poi Raiz alle 21 al palco grande di sabato. Ci colleghiamo invece con la prossima nostra ospite, la nostra Ira Rubini. Ciao Ira.
Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici e al direttore, a te Elena. Ciao.
Buongiorno Ira, come stai?
Sto bene, grazie. Guardavo le manifestazioni del 2 di giugno sulla festa della Repubblica. A proposito, vi suggerisco sui social di David Pidussa un pezzo illuminante su questo argomento, ma io devo parlare di altro.
Eh sì, devi parlare di quello che combini alla festa, dei guai che ci stai preparando.
Io non tanto quanto piuttosto, insomma, una serie di appuntamenti di cui un po' mi sono occupata. L'apertura della festa, come sempre, c'è un momento dedicato ai non professionisti dello spettacolo dal vivo che a noi piacciono molto. Il coro di VersaVox, che è un coro amatoriale, aprirà alle 18 al Barlume ufficialmente la festa di Radio Popolare. È un coro arcobaleno che fa parte di un circuito di cori arcobaleno che sia nella scelta di ciò che cantano e suonano, sia ovviamente nelle manifestazioni a cui partecipano e nei loro intenti, ovviamente portano avanti il fatto che facciano parte di una rete arcobaleno fa capire concetti che hanno a che vedere con i diritti. Poi aspetta,
io voglio dire una cosa su questo. A me è piaciuto molto il fatto che mescolino canti d'amore e canti antimilitaristi. Lo voglio dire in questo momento che c'è la guerra.
E il loro repertorio è ampio, vasto, insomma, cioè fanno anche proprio una ricerca insieme soprattutto al loro maestro di, come dire, cose che abbiano un senso, che non siano semplicemente un modo per stare insieme e cantare, ma che poi abbiano un senso anche politico per chi ascolta. Al Teatro La Cucina alle 18.30 invece converserò con Claudio Longhi, che è il direttore del Piccolo Teatro di Milano. Molti ascoltatori lo sanno, è un direttore che arriva da Emilia Romagna Teatro, dove già aveva impresso una linea molto precisa, così come sta facendo il Piccolo Teatro, che è fondata sul teatro di comunità, sulla partecipazione e il rapporto con il pubblico, sulla formazione di nuovo pubblico e sul teatro anche come luogo di impegno civile e di analisi o comunque di attraversamento con l'arte di valori che hanno a che vedere con la nostra società e anche con l'impegno. Mi sembrava che fosse opportuno acchiapparlo, non è semplicissimo, e quindi lo ringrazio in anticipo perché appunto è uno degli uomini più occupati del mondo.
E questo sempre venerdì, lo ridiciamo, venerdì sempre.
Lo ridiciamo, venerdì al Teatro della Cucina. Si sa che noi facciamo molti appuntamenti contemporanei, ci piace così tutti trovano qualcosa che può interessarli, insomma possono praticare diversi spazi. Alle 21 al Barlume invece ritornano gli Slide Pistons, che avevano già avuto una sorta di trionfo personale, e infatti li abbiamo messi al Barlume, dove c'è anche più spazio per il pubblico, e uno delle molte creature di Raffaele Köhler e di Luciano Macchia, che sono stati Ottavo Richter, sono Raffaele Köhler Swing Band. In questo caso gli Slide Pistons hanno appena fatto un lavoro discografico che si chiama Festa dell'Unità, dentro il quale c'è addirittura un brano, oltre a una versione loro di Bella Ciao e di altri brani che ci sono cari, c'è un brano che si chiama proprio Radio Popolare, quindi non potevo non farli.
Vedi, è un amore reciproco tra noi e gli Slide Pistons.
Poi loro sono sempre con noi, insomma, sì. Cioè sono in tutte le manifestazioni importanti, loro ci sono e quindi ci mancherebbe. Generazione Disagio, sempre al Barlume, subito dopo, è una compagine i cui componenti sono grandi, giovani, ma importanti professionisti del teatro, teatro, che però forse avete anche visto in televisione tante volte, almeno alcuni di loro, insieme a Maurizio Crozza. Il loro spettacolo culto, diciamo così, in ambito di teatro indipendente, si chiama Dopodiché stasera mi butto, ed è un gioco insieme al pubblico teatrale in cui si scherza molto sulla generazione disagio, cioè quella degli attuali trentenni, ma il sarcastico finale è un gioco a eliminazione che ha come finale quello del suicidio, quindi il pubblico può cercare di sventare questo finale.
E speriamo. Ira, ti devo chiedere un po' di sintesi per il resto, se puoi.
Bene, allora vi ricordo che sabato c'è il grande noirista Hans Tuzzi con il suo nuovo ciclo dedicato alla Milano degli anni 60, alla libreria, dove vi ricordo ci sono tutti gli appuntamenti con i libri. Massimiliano Loizzi ritorna, e tu lo conosci bene, Sandro, visto che
mi piace molto, mi fa molto ridere.
Ecco, con il suo turbuonista, dato che lui fa sempre lo stronzo, per sintetizzare, come mi hai chiesto, nei filmati del Terzo Segreto di Satira, qui praticamente mette in fila tutte le possibili modalità per esserlo. Le giovinette invece al Teatro La Cucina, sempre sabato sera, con le calciatrici che sfidarono il Duce, e subito dopo Diego Piemontese, stand-up comedian transgender, con il suo Ken, Storie di uomini senza K. E poi
abbiamo sentito il beep anche negli spot. Possiamo chiudere qui, Ira?
Tre cose,
ma rapidissima, ti prego.
Lo slam, c'è un po' di roba. Slam Poetry di Paolo Massari, domenica al Faggio, con i poeti che si sfidano. Walter Fontana, la libreria, sempre domenica, l'umorista, con il suo uomo di marketing, variante al limone. Non posso dimenticare il grande spettacolo di Elio De Capitani, Frankenstein, al Teatro La Cucina, domenica sera. E Anna Gaia Marchioro, con Pourparlé, attivista queer, ma molto comica.
Grazie Ira,
grazie, ciao. Ricordiamolo che tutti gli eventi sono sul sito www.radiopopolare.it, e ci andiamo a collegare con la nostra Tiziana Ricci. Ciao Titti.
Buongiorno Elina e buongiorno Sandro.
Ciao Titti, allora, come stai?
Io sto bene, oggi sto bene, ieri ho avuto una giornata turbinosa.
Me l'hai detto, raccontaci cosa farai alla festa, dai.
Sì, allora, chi segue noi con le arti visive sa che abbiamo un po' criticato ultimamente il fatto che i musei, le istituzioni ci presentano impressionisti, futuristi, grandi nomi dell'arte, della fotografia, Avedon, Newton, Salgado, ok, grandi solisti, ma noi abbiamo voluto allargare lo sguardo, e allora parleremo sabato alle 12 al Teatro La Cucina di Cenacolo Live, che è un progetto di arte partecipata e inclusione culturale. È un progetto della durata di 2 anni che ha coinvolto giovani delle periferie che saranno con noi, vengono da Dergano e dalla Barona e hanno lavorato a quest'opera. Poi ci sarà l'artista che li ha seguiti, Chiara Ligi, Laura Riva, curatrice del progetto, e ospite di grande riguardo, Manuela D'Affra, direttrice del Museo del Cenacolo, che ha acquisito l'opera fatta dai ragazzi. Insomma,
ma che brava.
Questa cosa ci è piaciuta molto, sì. Allora, saranno con noi sabato alle 12 al Teatro Cucina. Invece domenica nel pomeriggio alle 15 siamo sempre lì al Teatro Cucina e parleremo di una cosa molto molto scottante: la fotografia e l'intelligenza artificiale. A quali rischi ci espone l'evoluzione della tecnologia, i rischi per la democrazia, per la manipolazione delle opinioni, eccetera. E lo faremo con ospiti di riguardo. Saranno con noi Giovanna Calvenzi e Renata Ferri, che sono due importanti foto editor. Poi ci sarà un grande critico di fotografia, Michele Smargiassi, e un fotografo, Davide Monteleone. Ci sarà con noi anche la nostra nuova collaboratrice, la Manuela Cinno, occhi giovani su quello che sta succedendo, e ne parleremo tutti insieme domenica pomeriggio 15:30 Teatro La Cucina. Fine.
Grandissima.
Grazie, Calvenzi,
io ci ho lavorato insieme in anni lontanissimi, mi ricordo, è stata la foto editor di 7 quando io lavoravo a 7, il supplemento del Corriere. Spero di venire anch'io lì, così la saluto dopo tipo 40 anni, qualcosa del genere.
A domani, Titti.
Devi sapere che è una grande amica di Radio Popolare.
Abbonata
lei e continua a mantenere l'abbonamento di Gabriele Basilico, grande fotografo.
Era il suo compagno.
Era. il suo compagno.
Certo.
Grazie di Tiziana Ricci. Grazie. Ci sentiamo domani con i tuoi girasoli all'una e un quarto. Ciao.
Un abbraccione a te.
Ciao.
Abbiamo ancora 46 secondi, più puntuali di così non potevamo essere.
Siamo stati puntuali finora, abbiamo un po' messo il pepe, diciamo così, nei nostri colleghi e nelle nostre colleghe, perché vogliamo farci stare tutti. Ci sono anche degli appuntamenti ovviamente politici di altro tipo di cui non abbiamo ancora parlato. Siccome Luigi Ambrosio non poteva stare con noi, vorrei ricordare, cavolo se lo trovo, dov'è l'appuntamento di Luigi Ambrosio che parla di politica con la sinistra. Cosa c'è in fondo a sinistra?
Sabato 10 giugno alle 12.30. Grazie. Io vedo Ambrosio alla Pedana Orti con Politics, tutto il palazzo, minuto per minuto.
Ma
uno sguardo sulla politica del palazzo.
Era un'altra roba ancora, perché ne fa due o tre. Vabbè, ci sono un paio di appuntamenti di Luigi, li trovate sul sito. Uno, tra l'altro, vengono diversi colleghi e colleghe, politici e politiche del PD e della sinistra italiana. Dopo la sconfitta credo che sia anche abbastanza interessante il suo panel. Fra pochissimo invece, dopo il GR e un minuscolo blocco pubblicitario, parleremo con Massimo Alberti, che invece può stare con noi, degli appuntamenti, diciamo, di tipo più sociale, proprio sociale nel senso proprio del termine, economico-sociale.
In al GR, a tra poco.
Che freschezza a noi pensieri, che profumo di felicità, pancia piena, l'aria solletica, giornate azzurre, che vita da re.
La voce inconfondibile di Meg, che sarà alle 22.30 al Palco Grande nella giornata di sabato 10 giugno. Questo, nonostante l'annuncio, naturalmente non è 37.2, ma è ancora un'ora di conduzione. Mordiglia Giglioli in studio per parlarvi della festa di Radio Popolare, in collegamento con tantissimi colleghi. Il primo di questa seconda parte di conduzione è Massimo Alberti, che è già in ascolto. Ciao Massimo.
Buongiorno.
Buongiorno Massimo, come stai?
Molto bene, grazie. Sono qui tra le colline del Carso, terra di grandi vini, grande storia.
Ecco, invece insomma, io che sono in via Oleare non posso dire quello che penso della tua vacanza, perché sennò cadrei nel turpiloquio. Quindi parliamo di quello che invece, quando sarai ricondotto per le orecchie a Milano, farai alla festa di Radio Popolare.
Che si parla poi di lavoro, giusto per restare in tema. Allora no, vi proponiamo tante cose quest'anno che sono un po' le cose che hanno attraversato anche questa stagione di onda sulle nostre frequenze. E partiamo già venerdì sera, proprio in apertura della festa, con GKN, che è una delle tante storie che abbiamo seguito molto molto da vicino. Anche perché poi il lunedì successivo, qui apriamo un attimo un off topic fuori dalla festa, ci sarà un grande evento di cui Radio Popolare è media partner a proposito della reindustrializzazione di GKN, e che in cui ci saranno degli annunci importanti, ecco, mettiamola così. Ne riparleremo meglio anche di questo la settimana prossima. Venerdì invece siamo alle 18 al Teatro La Cucina. Affronteremo questa vicenda da un altro punto di vista, quello del mutualismo, ovvero della grande battaglia di solidarietà che c'è stata attorno alla vicenda di GKN, ma non solo. Ne parleremo con il collettivo di fabbrica, con il presidente dell'ARCI Walter Massa, e ne parleremo naturalmente con Rimaflo, una delle più importanti fabbriche recuperate, che proprio sul mutualismo insomma ha fondato il suo rilancio, e un'importante battaglia politica. La guarderemo un po' da questo punto di vista. Poi, andando sempre in ordine, passiamo a sabato alle 16.30 alla Pedana degli Orti. Presenteremo un libro dell'amico e collega Francesco Floris, scritto insieme a Carlo Pallavicini, che erano dei sindacalisti del Sicobas di Piacenza, arrestati in quell'operazione poi completamente smontata da altri magistrati, in cui sostanzialmente li si accusava di fare picchetti davanti ai cancelli delle industrie della logistica piacentina, e così di danneggiare quelle industrie, cioè sostanzialmente sono stati arrestati perché facevano i sindacalisti, che in sostanza il loro lavoro. Il libro si chiama La muraglia umana, le lotte dei facchini nella logistica, e però anche qui lo metteremo in un contesto che abbiamo più volte raccontato, di questa eccezione incredibile che c'è in Emilia-Romagna, dove tra provvedimenti giudiziari a vari gradi, a vari livelli, ci sono centinaia e centinaia, quasi un migliaio, tra operai, attivisti, sindacalisti, che appunto devono far fronte a questo tipo di procedimenti giudiziari. E non è una vicenda peraltro particolarmente slegata da quello che è successo in questi giorni. Se pensate che gran parte del consumo di suolo recente dell'Emilia Romagna deriva proprio dal sorgere come funghi di poli della logistica che consumano terreno per metterci cemento.
Li abbiamo visti dall'alto, ahimè, con i satelliti, esatto, con le foto dei droni. Terrificante, terrificante. Quella...
Esatto, sì, attirano strade, e la logistica è una delle nuove industrie che però produce poca ricchezza per chi ci lavora, molta per chi la segue, che spesso non è proprietario né dei mezzi né dei capannoni, perché è tutto in...
Però Massimo, ti devo chiedere la sintesi, come a tutti i colleghi e le colleghe.
Super sintesi, per legarci poi sempre su questo tema, ci spostiamo alla sera in un pessimo orario, alle 20:30, per cui però cercate di essere comunque presenti sabato sera alle 10 giugno, parleremo del perché in Italia non succede quello che sta succedendo, quello che è successo in Francia, a proposito di conflittualità sociale, di vertenze. Lo faremo con diversi ospiti, le sociologhe Elisa Dorigatti e Marianna Filandri, con Stefano Ungaro, che è un economista della Banca Centrale francese, e con Simone Fana, autore insieme alla sorella di un libro che ormai è diventato fondamentale sul tema del lavoro
pagato,
che basta salari da fame. Esattamente, qui siamo alle 20:30 alla Pedana del Faggio, domenica brevemente alle 17:30 alla Pedana degli Orti presenteremo un libro che è appena uscito proprio pochi giorni fa, è destinato a fare molto parlare, quello della nostra amica Francesca Coin, che insegna ora all'Università di Lugano e parla delle grandi dimissioni. E poi, prima, un dibattito a cui tengo moltissimo, parleremo del merito, come l'ideologia del merito e della competizione ci stanno facendo un gran male. In questo caso siamo alle 15:30 al Barlume, dalla scuola al mondo del lavoro si tende sempre di più a frammentare, ad individualizzare, a dire
certo. Alle 15:30 di domenica questo,
esattamente alle 15:30 di domenica, e che tutto poi ciò che ideologicamente sta a tanti atti politici concreti che poi vediamo, dal togliere il reddito di cittadinanza perché se sei povero è colpa tua che non ti impegni abbastanza, dalla scuola dove se non riesci a andare bene è colpa tua che non ti impegni abbastanza.
Certo, senti, tutte le cose che si dicono. Massimo Alberti, io direi che la vacanza te la meriti, fai benissimo a farla.
Lo stiamo concedendo, però almeno diciamogli lode pubblica, perché è l'unico che ha osato fare la controprogrammazione rispetto a Manchester City Inter, quindi bravissimo. Ciao.
Non è stata voluta, ma guarderò il secondo tempo, come si suol dire.
Ciao Massimo, buona vacanza.
Ciao.
E andiamo a raggiungere il nostro prossimo ospite in collegamento, Michele Migone. Ciao Michele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Michele, come stai?
Bene, ottimo. Voi?
Bene. Allora, siamo qua per...
Un sacco di cose da fare, sento. Un sacco di cose da fare.
Un sacco di cose. Raccontaci quelle che ci proporrai tu alla festa.
Ma io una sola, però vabbè, insomma...
Una, ma prestigiosa.
Una, ma interessante, grazie per il prestigioso. Allora, 17:30 Barlume di domenica, 11 giugno, siamo ben lontani dalla serata di sabato, per ovvi motivi calcistici. Facciamo questo incontro, abbiamo invitato a Milano i rappresentanti delle due associazioni che hanno vinto quest'anno il Premio Nobel per la Pace, sono Memorial Russia e The Center for Civil Liberties di Kiev. Vengono due rappresentanti, viene Elena Zemkova per Memorial Russia, c'è anche Andrea Gullotta che è presidente di Memorial Italia. Questa è un'associazione che ha fatto un grosso lavoro di recupero di memoria per quanto riguarda la repressione nella Russia dell'Unione Sovietica, e che poi dopo ha fatto anche questo lavoro poi progressivamente anche per quanto riguarda il regime di Putin. Come sapete, insomma, in questo momento sono praticamente chiusi, Elena Penkova arriva da non dalla Russia, perché è già
non ci può stare, certo.
Non ci può stare, spaziata da tempo, arriva da un paese europeo dove vive da alcuni mesi. E poi invece Mikhailo Sava è rappresentante del Center for Civil Liberties di Kiev, che è l'altra associazione che ha preso il nome per la pace, anche loro con questo grosso impegno per quanto riguarda in questo particolare momento il crimine di guerra. Poi avremo anche Anna Zaffesova, giornalista, scrittrice, scrive per la stampa soprattutto, e poi abbiamo Danila Tikhachenko, che è un dissidente russo e che è un fotografo che ha vinto il World Press Photo alcuni anni fa. È il fotografo delle copertine dei libri della Politkovskaya, editi da Adelphi. Sicuramente li avete visti, li avete letti. Ecco, quelle foto sono le sue foto. E, insomma, è un gran personaggio, anche perché è molto giovane. Beh, credo che viaggi intorno ai 30 anni, non, forse addirittura meno.
Senti Michele, ma la Zaffesova parla italiano, ma tutti gli altri li abbiamo gli interpreti o fai tutto da solo nel tuo poliglottismo?
No, abbiamo interpreti, perché io non parlo una parola di russo, quindi ci mancherebbe. No, abbiamo gli interpreti che saranno gentilmente sul palco e che ci aiuteranno in questo incontro.
Grazie Michele Migone, ci vediamo alla festa.
Ciao Marco, ciao. Weekend.
Ciao, velocissimamente andiamo sulla linea 1 dove troviamo collegato Claudio Iampaglia. Ciao Claudio.
Buongiorno intanto, buongiorno Elena, buongiorno Sandro.
Ciao Iampa.
Come va la maratona?
Va benissimo.
Va bene, dipende da te, dipende, diciamo, perché hai tante cose da raccontarci.
Esatto, sei una star della festa.
No, sono un po' tappabuchi, un po' star, un po' perché alla fine dell'anno ci si rende conto che ci si occupa di 30.000 cose, come è necessario forse fare per il nostro mestiere, e quindi alla fine quelle cose belle portarle un po' a compimento.
Allora Iampa, cominciamo da quello che ti ho rifilato io per incompetenza mia e competenza tua. Ho rifilato allora, un sì. Panel.
Sì, no, beh, incompetenza, no, dai, è perché semplicemente no, è vero, un po' la stiamo seguendo da tanto tempo. Quello che riguarda, e forse anche interessa molti in un senso molto pratico e concreto, la casa, la questione in Milano, casa carissima, cara Milano, anzi carissima, lo sappiamo, è un dibattito che stiamo seguendo da tempo. Ci confronteremo con l'assessore alla casa Pier Francesco Maran e cosa altrettanto interessante, ci confronteremo con chi poi di fatto ha scritto forse i due libri più interessanti, uno dedicato prevalentemente all'Airbnb e uno dedicato invece proprio alla complessità con cui le città sono diventate una valorizzazione del metro quadro, un po' lo sono sempre state ma negli ultimi anni tantissimo, proprio come un grande programma. Scopriremo, se avrà voglia di raccontarlo Sara Benford, un grandissimo programma di valorizzazione del metro quadro che dura un po' in tutta Europa e che in Italia ha avuto una città in particolar modo come grande interprete, Milano, in continuità forse con le giunte di centrodestra e poi quelle di centrosinistra, forse il
e sarà un bel faccia a faccia la Gainsford contro Maran, diciamolo pure.
Assolutamente sì.
Questo che giorno, che ora? Diciamolo bene.
Allora, Pedana degli Orti, ore
17.30,
grazie, perché gli orari sono
di sabato.
Ovviamente di sabato, 17.30 Pedana degli Orti, e peraltro l'unico dibattito che mi capita di fare alla Pedana degli Orti, perché gli altri, a parte lo spettacolo con Mazza, sono tutti alla Pedana del Faggio, quindi è più facile.
Parlaci dello spettacolo con Mazza, dai.
Ore 12, guarda che talk, Teatro La Cucina, stiamo lavorando con Giuseppe Mazza, pubblicitario, comunicatore, docente in varie università e accademie, stiamo lavorando a tutta una cosa nuova, cioè che cosa? Noi presentiamo dei casi essenzialmente con dei video, cioè degli spot, delle campagne di comunicazione, che siano politiche, pubbliche, di marchi, di merci, quest'anno tantissime merci, e poi ne discutiamo con il pubblico e lo facciamo votare rispetto a due opzioni.
Le famose palette.
Le famose palette per schiacciare le zanzare, ma a forma di mano, tanto per salutarsi, che fanno anche abbastanza allegria e anche ridere molti. Il dibattito è serio, però il tono è assolutamente confidenziale e leggero. Si scopre come la pensiamo su temi su cui neanche noi abbiamo ovviamente la risposta. Non c'è trucco, non c'è inganno. Se no sarebbe facile, no? Se no sarebbe come guarda che luna, e vi raccontiamo più o meno, come dire, cose non contraddittorie, cose dritte, funziona o non funziona, qui invece sono cose su cui ci sono grossi dubbi, hanno a che fare col corpo, con gli stereotipi, con i diritti, hanno a che fare anche con quel pezzo di democrazia che le merci vorrebbero raccontarci, portare, e che spesso magari qualche volta ci riescono, qualche volta no, qualche volta è washing, rainbow washing, green washing, tutti i washing che volete. E questo è alle ore 12 domenica al teatro La Cucina. Invece poi, velocissimo, se non vi rubo troppo tempo, iniziamo con La memoria e la resistenza, Belli per l'eternità, è un titolo ovviamente provocatorio, che cosa della, chi lavora sulla memoria, come ci lavora oggi, e parliamo di memoria resistenziale, parliamo di memoria repubblicana, parliamo di memoria sostanzialmente di liberazione e resistenza. C'è un caso molto interessante che riguarda la Lombardia, quasi tutti gli istituti storici della Lombardia ormai sono governati, presieduti, diretti da donne, anche quello nazionale, il Ferruccio Parri, e noi avremo proprio la direttrice nazionale Ferruccio Parri, cioè Sara Trinisi, insieme a noi con Elisabetta Ruffini che dirige Bergamo, con cui stiamo collaborando per tutti i podcast che abbiamo fatto, e le metteremo a confronto con una giovane ricercatrice, sempre di materia storica, e con chi invece i monumenti li restaura con un progetto che si chiama Restaura Arte e Memoria. Avete presente le lapidi dei partigiani morti? Certo.
Sì, ne abbiamo parlato anche in radio più di una volta. Hai 30 secondi, certo. Claudio, per gli ultimi due eventi che ti restano, proprio 30 secondi al massimo.
Ah, ci picchi. Allora, nei 30 secondi quale dei due posso scegliere? Mi sto già confondendo. Beh, allora, sicuramente quello con i detenuti. Verranno dei detenuti studenti, dei detenuti ristretti da vari carceri, ci racconteranno con i loro tutor, cioè con gli studenti che li seguono nel loro percorso di formazione universitaria, col professor Stefano Simonetta e Chiara Dell'Oca, che raccontano insieme di fatto un enorme, gigantesco progetto che pochi conoscono, che è il progetto Carcere dell'Università di Milano, che davvero è incredibile. Questo io consiglio da venire ad ascoltare di persona, le storie di questi studenti che si incontrano da posizioni così diverse. E infine, velocissimo, avremo un procuratore della Repubblica insieme a Mario Portanova, insieme a delle studiose, parleremo di mafia e legalità, tutto nell'economia, perché le mafie ormai fanno più affari nell'economia tra virgolette legale, cioè costruendo tutta l'illegalità dentro l'evasione fiscale eccetera eccetera, che quasi con le droghe, incredibile a credersi, ma è così. Verrà Storari, il procuratore di Milano, che ha fatto tantissime inchieste, insieme a Mario Portanova e altri ospiti.
Grazie Claudio.
Ciao. Un abbraccio.
Buona festa della Repubblica.
Ciao, ciao, ciao. Allora, ci piace questo gioco di stressare un po' i colleghi e le colleghe, ma ricordiamo che tutto il programma comunque è su www.radiopopolare.it, quindi se perdete qualcosa non temete. In collegamento con noi la nostra Diana Santini. Ciao Diana.
Ciao, molto più serafica e molto meno frettolosa.
Buongiorno.
Sono l'incontro di cui parlarvi, buongiorno.
Ma poi tu sei chiamata come Mentana mitraglia perché parli in fretta, quindi occuperai pochissimo tempo. Raccontaci Diana.
Allora, io ho organizzato in questi, insomma, per la festa un piccolo incontro che si terrà la domenica intorno all'ora di pranzo, mi pare che sia alle 13.30. Dedicato alle, diciamo, alle nuove lotte ambientali, alle lotte dei... Siamo ancora qua?
Sì, sì, siamo ancora qua.
Siamo ancora qua.
Alle nuove lotte ambientali, quindi diciamo ai vari movimenti e ai vari raggruppamenti con cui, insomma, i giovani, i ragazzi si sono organizzati in questi ultimissimi anni per accendere un po' i riflettori sulla questione climatica e ambientale, con metodi e strategie molto diverse da quelle più tradizionalmente movimentiste che si riconoscono proprio nella dimensione della piazza, dei grandi cortei, no? I Friday for Future, che forse sono stati più alla ribalta in epoca pre-Covid o insomma sì.
Sì, sono stati un po' i primi anche, sì.
Esatto, sì, sono stati un po' i primi, diciamo, di questa
ondata qua.
Certo. Mentre invece le strategie più di comunicazione più
radicali.
Più forse più radicali, questo è proprio il tema del dibattito. Okay. Non so se sono più radicali, sicuramente sono più impattanti sia dal punto di vista della comunicazione, se non altro perché sono nuovi, in alcuni casi sono impattanti anche sulle vite delle persone, perché naturalmente per esempio bloccare una tangenziale è una cosa che ha un effetto immediato sulla vita di le persone che quella tangenziale devono utilizzare, no? E genera anche, insomma, probabilmente sentimenti ambivalenti, di sicuro evidenti.
Allora diciamo le forme più divisive, questa parola che si usa moltissimo adesso,
che
quelli di ultima generazione.
Quelli di ultima generazione, in mezzo, ma non so se sono in mezzo, ci stanno Extinction Rebellion, che hanno una dimensione un po' a mezzo tra queste due vie, hanno ancora una relazione stretta con la piazza, però sono anche loro interessati a queste azioni puntuali di comunicazione un po' scioccante, no? un po' divisiva, appunto, come dicevi tu, e ne parleremo con loro. Ci sono tre nomi sulla locandina, in realtà i ragazzi saranno di più perché poi loro si muovono sempre un po' a frotte, e quindi saranno tutti insieme e si conoscono tra di loro, naturalmente sono tutte persone che fanno parte un po' dello stesso giro in parte, e che sicuramente condividono molto della loro azione politica, e che insomma noi chiamiamo a confrontarsi su proprio le strategie, i metodi e gli obiettivi anche della loro lotta, ecco, della loro azione politica.
Grazie mille, ci vediamo allora alla festa con Ambientalisti.
Cotta e mangiata, ciao.
Cotta
allora.
E mangiata la Santini, grazie ciao, mille, ciao, un abbraccio a Diana.
Ambientalismo e barbarie a Pedana Orti alle 13.30 di sabato 10 giugno con Diana Santini. Ci colleghiamo adesso invece con il nostro Luca Gattuso sulla linea 1. Ciao Luca. No,
no,
non c'è Luca.
No, c'è il facco,
Gattuso.
Non c'è il gatto.
Ah, Eila.
Non sono Gattuso, sono quello bello, ragazzi.
Beh, chissà gli altri quando uno dice sono quello bello. E facco.
Sì, come... rispetto a Gattuso tu dici te, facile. Certo.
Davide Facchini con noi in collegamento. Buongiorno Davide.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno Direttore, buongiorno Elena, ciao a tutti, ho salutato tutti, sì.
Sì, che cavolo combinate voi alla festa, che la fate grossa?
La festa la facciamo grossa, sì, ci sarà una festa con Luca Gattuso e Marta Zambon, quindi la redazione sia di Muoviti Muoviti ma anche di Sunday Blues, quest'anno la festa è dedicata a quest'ultima trasmissione appunto a Sunday Blues, ci sarà la proiezione del cortometraggio realizzato con i pupazzi del modello Muppet Show, si chiama Sunday Blues Apocalypse, è il film già parzialmente proiettato qualche stagione fa, ma a questo punto completato in ogni sua insomma, completato. La cosa che fa abbastanza impressione, a parte i pupazzi del Muppet, è la ricostruzione che hanno fatto degli studi di Radio Popolare, i ragazzi dei Puppet Hip, con la regia di Paul Andreco, che è uno di quelli che di mestiere costruisce e manutiene i pupazzi del Muppet Show. Cioè, cosa fai nella vita? Faccio il Muppet Show.
Bello, invidia.
Sono due occasioni di multipla proiezione, perché? Perché al Teatro La Cucina ci stanno 100 e qualcosa persone, per cui faremo tre proiezioni il sabato sera a partire dalle 11, dalle 10 e mezza a 11 di sera, tre proiezioni o tutte quelle che c'è bisogno di fare, insomma, e poi di nuovo domenica pomeriggio. Dopodiché, sempre domenica pomeriggio nell'orario di Sunday Blues, attorno alle 6 e mezza saremo sul palco grande per il Sunday Blues Final Show, con ovviamente Luca Gattuso, sottoscritto Marta Zambon, e grandi ospiti che siamo riusciti ad avere anche con uno sforzo da parte di hashtag Paga Gerlanzani, non indifferente, la band di Tolosa che anni fa, senza saperlo, scrisse la canzone che fa da sigla da 10 anni a questa parte a Sunday Blues, si chiamano Funky Style Brass, e qualcuno lì dentro dallo studio mi direbbe che genere fanno?
Che genere fanno?
Bravi ragazzi, non mi sento sul pezzo, fanno tutto, fanno funk, fanno brass, fanno latinoamericano, fanno ballare, fanno sudare, sono dei matti, sono 10 persone sul palco, solitamente ce n'è uno vestito da gallina, un altro da fatto, ma insomma sono
vestito da gallina, e cioè noi portiamo vestita da gallina sul palco.
Solo uno, figurati gli altri no.
Va bene, apprendo questo da te in diretta oggi, Facchini, ci sarà anche Roberto da Bergamo, immagino?
Lo show ovviamente lo scopriranno gli ascoltatori nel momento in cui verranno, sarà articolato, ci sarà ovviamente Marina Catucci e la band sarà sempre sul palco, c'è poi uno show articolato che per scoprirete nel momento in cui
verrete alla radio a toccare i due santi Facchini Gattuso e la Marta Zambon con loro. Grazie Davide.
Grazie.
Facchini.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Una cosa sola, visto che lui ha citato Marina Catucci che va appunto a parlare con questi due o tre pazzi, io ricordo che Marina Catucci tiene anche un bellissimo, secondo me, confronto, dibattito, incontro con Daniel Perkins, che se lo fa domenica pomeriggio alle 16.30 con Daniel Perkins, che in arte si chiama Tom Tomorrow, che è un fumettista americano finalista al Pulitzer, che si incontra con il nostro Mauro Biani. Quindi il tema è che satira è alla Pedana Orte alle 16.30 di domenica, Marina Catucci con Mauro Biani e Daniel Perkins. Tra l'altro Mauro Biani ci ha regalato il disegno della bellissima maglietta nuova, quest'anno la t-shirt nuova quest'anno di Radio Popolare, che potete comprare anche alla festa se volete farvela firmare da Mauro alle 16.30 alla Pedana Orti di domenica. Ma ci ha raggiunto in studio
Roberto Festa, ciao, benvenuto.
Ciao, buona giornata, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, che cosa ci hai preparato per la festa?
Allora, visto che adesso Alessandro citava proprio Daniel Perkins, anch'io ci sono in mezzo con Daniel Perkins, lo ricordo appunto come dicevi tu, Tom Tomorrow, finalista del Pulitzer, da più di 30 anni lui ha una striscia settimanale, si chiama This Modern World, è pubblicata su oltre 90 riviste, tra l'altro era una delle strisce più seguite, più classiche diciamo del Village Voice, prima del declino del giornale e poi della sua chiusura. The American World commenta la politica, la società degli Stati Uniti, ci sono pinguini, mani invisibili, è una satira spesso feroce proprio di tutta la sinistra. Allora con Daniel alle 19.30 di venerdì 9 giugno sulla Pedana Orti parliamo di appunto di cose che riguardano la società, la politica americana, la presidenza Biden, Donald Trump, la prossima campagna elettorale, ovviamente la sinistra. Allora poi ci sono tre cose che diciamo in qualche modo seguo per il giorno dopo, quindi sabato 10 giugno. La prima cosa, un grande inviato italiano, saggista, scrittore, Eric Salerno, davvero un pezzo importante di giornalismo italiano. Eric tra l'altro ha una storia personale anche molto interessante, è nato a New York da un'ebrea russa sfuggita alle guardie bianche zariste, e il padre era un comunista italiano esuli in America, poi sono rientrati a un certo punto dopo la guerra in Italia, ha lavorato a Paese Sera, al Messaggero, è stato per 30 anni corrispondente da Gerusalemme e ha scritto diversi libri, no, che sono anche il risultato dei suoi tanti percorsi culturali, di viaggio, di ricerca, di vocazione intellettuale, Fantasmi sul Nilo, Genocidio in Libia, Rossi a Manhattan, in cui racconta appunto la storia di suo padre, Dante in Cina. Allora con Eric Salerno saremo alle 14 di sabato 10 giugno alla libreria Ostello. Allora andiamo in un'altra area importante del mondo, oggi appunto decisiva, significativa, l'Est Europa con Francesco Cataluccio. Francesco anzitutto è la persona che da anni in ogni puntata diciamo della trasmissione dei libri ci dà le sue segnalazioni editoriali. Francesco ha anche alle spalle una prestigiosa carriera editoriale tra Feltrinelli, Bollati, Boringhieri, direzioni appunto editoriali, è da sempre un grande esperto, conoscitore del mondo dell'Est Europa, in particolare della Polonia, è stato amico tra gli altri di Kapuscinski e ha conosciuto il paese, i suoi intellettuali, i suoi politici. Francesco recentemente ha visitato diversi paesi dell'Est Europa, ma non solo, la Polonia, la Georgia e i paesi baltici, da cui ha tratto libri e reportage, e con lui dialoghiamo proprio di Est Europa e di prospettive della guerra in Ucraina alle 16 alla Pedana del Faggio. Io non so esattamente dove siano sti posti, comunque li sto dicendo.
Speriamo che li trovi, Roberto.
Sì, sono tutti molto ben segnalati.
La Pedana Orti, la Pedana del Faggio, insomma andiamo così. Allora, ultimo appuntamento alle 18.30, sempre sabato 10, alla libreria Ostello, invece questo è un nome un po' più diciamo riconoscibile, e lì insomma diciamo non è che io parlo, ma insomma modero e invito a parlare di Lotta Continua, Niente da Dimenticare, Verità e Menzogne su Lotta Continua, edizione Interno 4, e ci saranno l'autore appunto del libro, Guido Viale, e con lui ci sarà un altro appunto esperto, conoscitore di quel periodo, di quel movimento, Gad Lerner.
Grazie, grazie Roberto. Sì, sia Viale sia Gadlerner avevano fatto parte in gioventù di Lotta Continua. Viale ha scritto questo libro, Niente da Dimenticare, e ne parlerà appunto con Gadlerner, moderato dal nostro Roberto Feste, che io ringrazio e rimando quindi in redazione, perché sta preparando con Luca Parena il giornale radio delle 13, mentre ci ha raggiunto in redazione
Claudio Agostoni, che io accoglierei però con due note musicali, dai, così...
Volta in cui qualcuno me l'aveva detto, ti lanci nel vuoto solo per l'ebbrezza di volare, 6 secondi contro vento, salti ma non guardi sotto, stavolta no, non ti raccolgo, che a me il libero arbitrio è meglio se stavolta me lo strappo, me lo tolgo. Non impari mai, dai tuoi errori non impari mai, dai tuoi sbagli non impari mai, ti inciampi e cadi e non impari mai, quegli occhi grigi.
Aia El Degui, che sarà sul palco alle 20, il palco grande alla festa di Radio Popolare venerdì sera, a note che so che piacciono al nostro Claudio Agostoni. Ciao Claudio.
Esatto, esatto. Aia El Degui rientra nel filone dei musicisti di seconda generazione. A Radio Popolare siamo sempre stati molto attenti a questo filone musicale. Lei è musicista, scrittrice, blogger, dottoressa, perché lavora in un pronto soccorso in un ospedale di Roma, padre egiziano, madre italiana, si è cominciata a conquistare un nome con un blog dove raccontava del babbo e scriveva come parlava il papà, sapete, le B al posto delle T, che è una caratteristica anche dei pizzaioli egiziani. Faia El Degui è uno dei concerti di Radio Popolare.
Il concerto appunto alle 20 di venerdì, tra l'altro sarà ospite domani anche a Good Times. Claudio, che cosa ci hai preparato per la festa?
Allora, a proposito di concerti, ne cito subito un altro, che è quello dei compagni Galeotti del carcere di Bollate, che sono sempre ospiti della puntata di Jailhouse Rock, con la puntata è sempre dedicata a un musicista che ha trascorso breve o lungo un soggiorno in carcere. Loro fanno in quella trasmissione una cover dedicata a questo musicista.
Sono attuali i detenuti?
Sì.
No, ma io lo dico perché ti sento ogni tanto parlare al telefono nei tuoi tentativi andati a buon fine, mi pare, di portarli fuori apposta per la nostra festa. Come hai fatto?
Escono. No, non è questione di entratura, c'è...
No, immagino, voglio dire...
Beh, grazie ai coordinatori della trasmissione Jailhouse Rock, responsabili di Antigone, c'è un permesso, li abbiamo già portati una volta a Bergamo, un'altra volta li avevamo portati a un'altra festa, per cui i ragazzi si comportano bene e quindi...
Abbiamo avuto il permesso per farli venire alla nostra festa.
Arriveranno anche da Alessandria, dove fanno da coordinatori una sorta di hub dei prodotti fatti all'interno delle carceri. C'è la sbirra, che è una birra che fanno in Sicilia, però con un luppolo che cresce nel carcere di Alessandria. C'è la spericolata, che è un'altra birra, e ci hanno detto che Vasco ne compra qualche cassa ogni due o tre mesi.
Anch'io, allora.
Esatto, faremo delle degustazioni col pubblico. Ci sarà il birra, ovvero Disma, che in qualità di
birraiolo impenitente.
Esatto, esatto. Velocemente, per quanto riguarda la musica, parleremo di un libro di Sandro Neri, Gaber, dedicato ovviamente al grande musicista milanese. Sul palco anche due musicisti, ovvero Andrea Mirò e Flavio Oreglio, che interpreteranno alcune delle canzoni di Gaber. A proposito di musica, una cosa bizzarra: sabato alle 18.30 al Barlume, non so se Enzo Gentile è contento che la definisca bizzarra il suo intervento, però ci parlerà di un Jimi Hendrix insolito. Lui sarà accompagnato sul palco da Adalberto Zappalà, che è un musicista, chitarrista e sitarista, e avrà tutti e due i suoi strumenti. Ci parleranno di un giovane Hendrix e di come la musica di Hendrix aveva delle derive, chiamiamole spirituali, vagamente mistiche. Il sitar probabilmente aiuta in questo, e non posso dirlo perché sennò non sarebbe più una sorpresa, ma molto probabilmente verranno raggiunte sul palco da un grande musicista, ma lasciamo,
e non diciamo,
l'alea
della... Io manco lo so, quindi non,
esatto,
posso dirlo di sicuro.
Della sorpresa. Passiamo a domenica alle 11.30, incontro con i viaggiatori della radio,
che verranno a raccontare le loro esperienze. Ciascuno di loro racconterà di un viaggio, cosa è andato bene, magari qualche cosa che è migliorabile. Quindi i protagonisti saranno i viaggiatori della radio che racconteranno i loro viaggi. Poi alcuni di loro il giorno dopo partono per l'Irlanda del Nord, perché c'è un viaggio. Una delle appuntamenti più interessanti, secondo me, è quello di domenica alla Pedana del Faggio alle 13.30, perché unisce sport e musica. È la storia di Marshall Major Taylor, il primo campione del mondo afroamericano nel ciclismo. Una storia misconosciuta. Allora i mondi erano separati, si viaggiava con la nave e non con l'aereo, quindi chi era forte negli Stati Uniti non veniva a gareggiare in Europa. Major Taylor era uno che andava forte, in particolare negli stati razzisti, perché gli correvano dietro quelli del...
aveva imparato a correre da ragazzino, diciamo.
Esatto, la storia è bellissima e anche qua verrà raccontata da Marco Ballestracci, che ha scritto un libro su Black Boy Fly, ma insieme a lui ci saranno dei chitarristi blues, quindi per ascoltare la musica che fa da colonna sonora, e Gino Cervi che fa delle letture. Ultimo ma non ultimo, un appuntamento per alla libreria dell'Ostello domenica alle 16.30 con Felice Accame, è una pietra miliare di Codesta Radio. Lui ha dato alle stampe 16 o 17 volumi della Caccia, uno per ogni annata, e ce n'è anche uno di inediti, quelli che non sono mai andati in onda. Insomma, presenterà tutti questi volumi.
Grande Claudio Agostoni.
Grazie Claudio, grazie mille, ci vediamo alla festa. E ci andiamo a collegare invece con il nostro Massimo Bacchetta. Grazie dell'attesa, Massimo, ciao.
Buongiorno, non vi chiedo come state perché ve l'hanno già chiesto tutti, quindi so che state bene.
Per adesso stiamo tutti bene. Tu Massimo ci racconti quello che combinerai a questa festa?
Allora, io ci sono sabato e mi occupo di luoghi, in realtà, poi vedevo casualmente, sono due incontri. Uno è alle 2 nel teatro La Cucina, e parlo di luoghi, partiamo da lì dove siamo, perché siamo all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, che adesso è un ex ospedale psichiatrico. L'Italia è il paese che 45 anni fa ha dato alla luce la riforma Basaglia. La riforma Basaglia è studiata ancora adesso nel mondo come una punta avanzata di democrazia, di riforma, di salute nel pensare alla psichiatria, al rapporto con la psichiatria. Domanda se 45 anni dopo l'Italia di oggi è ancora capace di imparare da certe riforme che ha fatto. La risposta in sottotesto è che la sensazione è no, però ne parleremo con due, uno è un po' un padrone di casa, è Thomas Menegger, che fa lo psichiatra e che ha lavorato lì in tutto quel, in quel centro Alpini in tutti questi anni come operatore psichiatrico, e adesso invece si muove ad altro titolo, proprio in nome di questa riforma. E l'altro è un compagno di strada di Radio Popolare, Massimo Ciri, insomma, in quel caso interviene perché lui fa l'operatore, anche lui fa lo psicologo, opera nel servizio pubblico di salute, e di quelle cose parleremo nel teatro La Cucina, che, come mi faceva notare Massimo Ciri, anni fa era il refettorio di un ospedale psichiatrico e adesso è un luogo dove si fa cultura e teatro, e questo racconta molto di una legge, di una riforma che l'Italia potrebbe, da cui l'Italia potrebbe forse imparare ancora adesso molto in termini di democrazia. L'altro appuntamento, sempre di luoghi, è però alla Pedana del Faggio alle 17.30.
Sempre sabato, cioè, giusto?
Sempre sabato, io mi congelo il sabato e mi scongelo il sabato. E alle 17.30, a proposito dell'Italia di oggi, della destra vista da Milano, perché di Milano si parla sempre molto, di è un modello, non è un modello, e tutte queste belle cose qua e tutte le contraddizioni però che ha. Proveremo un po' a girare la questione, e cioè se l'Italia di oggi qualche cosa da Milano potrebbe prendere e invece in qualche cosa assomiglia a Milano, anche se Milano fa finta di non assomigliarle. Insomma, le contraddizioni, le distanze, le vicinanze anche inaspettate della Milano punta avanzata dell'Italia che produce e l'Italia che invece fa quello che vediamo sotto gli occhi di tutti. Ne parliamo anche qui con due osservatori molto attenti alla questione. Una è Giorgia Serughetti, che fa la ricercatrice all'Università di Filosofia della Politica all'Università Bicocca di Milano e che vive a Milano e anche a Roma e quindi ha anche uno sguardo geografico che ci è utile. E l'altro è Marco Garzonio, che è presidente emerito adesso della Fondazione Ambrosianeum, decenni di tradizione del cattolicesimo meneghino, quello che insomma molta importanza ha avuto in molti casi, anche molti sguardi avanzati ha saputo dare, e vedere cosa ne pensano loro. Alle 17.30 la pedana del faggio.
Grazie, grazie mille Massimo.
Ciao.
Buona continuata.
Grazie. Andiamo avanti con tutti le nostre colleghe, i nostri colleghi che stanno oggi intervenendo per raccontarvi la festa di Radio Popolare.
Disma Pestalozza, ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno Elena, buongiorno Sandro. Io ho un paio di... una è il Mega Life Big Quiz Show.
Dismacchione, ce lo devi proprio raccontare questo Mega Life, è la cosa più surreale.
È sulla bocca di tutti, diciamolo. Sì. È un
pochino... Ne parla in tutto il mondo, spiegalo.
Esatto, in particolar modo nella Milano Bene è un mega live big quiz show, appunto, nel quale si confronteranno quattro team da due persone su varie prove che saranno più o meno incentrate sul bestseller 28 sfocature di Maron, che vedrà in questo mega live big quiz show una sorta di climax pre-estivo, e probabilmente lì sarà anche l'ultimo appuntamento del Never Ending Tour che va avanti dallo scorso novembre, perché non solo i concorrenti si confronteranno sul palco, ma metà della squadra, il 50% dei quattro team, si confronterà giù dal palco all'interno dell'area della festa.
Ma chi sono questi team? Li avete raccolti alla radio durante Poveri ma Belli?
Esatto, sì, li abbiamo raccolti negli ultimi mesi e sono comunque tutte persone con dei forti problemi. Immagino. E nel corso dello show quattro di questi concorrenti andranno in giro per il parco vendendo copie del libro, quindi una delle prove sarà sostanzialmente fare autofinanziamento per Radio Popolare all'interno
di diabolici. Tu e quell'altro.
Esatto, Alone, che salutiamo in questo momento nel suo famigerato buon ritiro dei pantaloni. Poi ci saranno delle prove, ci saranno dei premi che ringraziamo, c'è un soggiorno all'Agriturismo San Lorenzo, c'è una cena da Vietnam Mon Amour, c'è una cena dalla Marianna, poi c'è una cena al Mandala 2.0.
Ma questi sono i premi per chi? Per chi vince queste...
Per i concorrenti. Io volevo tenerli per noi, ma Alone non era d'accordo.
Alone ha fatto
e poi dove ti troviamo, Disma?
Poi, oltre al Mega Live Big Quiz Show, che sarà alle 5 al Barlume il giorno sabato 10 giugno, stesso giorno, qualche ora prima, io farò un incontro alla Pedana Orti sul tema bicicletta e cambiamento, ossia come la bicicletta sta impattando sulla vita delle persone e come sta impattando su questa Milano che non si ferma mai. Saranno con me Guia Biscaro, ex presidente FIAB Milano Ciclobbi e rappresentante nella consulta per la mobilità del Comune di Milano. Ci sarà Claudia Sala, che è un ex dirigente pubblica che ha detto basta e si è messa a promuovere la mobilità dolce tramite un negozio che ha aperto a Milano di biciclette, ma anche tramite attraverso altri canali. Ci sarà Ginevra Zanoli, che ha fondato una ciclofficina e non solo nel quartiere del Giambellino, una ciclofficina di volontari, quindi no profit. E ci sarà anche Lorenzo Canali, che è un bizzarro personaggio che qualcuno magari vede girare per Milano, che possiede dei negozi di vino che si chiamano Il Vinaiolo, ma le pesantissime bottiglie le porta in bicicletta e quindi insomma ha fatto questa scelta controtendenza, che però dimostrando che si può fare, cioè lo spostamento delle merci si può fare anche in bicicletta, quindi parleremo con loro di come sta cambiando Milano e ne parleremo anche con il pubblico. Questo alla una e mezza,
certo, all'una e mezza di sabato alla Pedana Orti. Grazie mille, Disma Pestalozza.
Ciao
Disma, buon ciao.
Andiamo velocissimamente al nostro ultimo ospite, Nicolò Vecchia. Ciao Nicolò.
Ciao, buongiorno a chi ci ascolta.
Buongiorno Nick, ti abbiamo fatto chiudere perché tu ci devi raccontare un po' il senso, lo spirito, l'ispirazione di tutta la musica che c'è alla festa.
Perché diciamo, una festa senza musica non si può fare. Cioè, no. Ecco. E quindi anche quest'anno la tre giorni di Radio Pop al Paolo Pini sarà piena di musica, con degli ospiti musicali principali, diciamo. E quindi iniziamo a raccontare quelli con il concerto del venerdì sera intanto, e quindi con le Négresses Vertes, che credo potranno essere un po' una Madeleine per alcuni ascoltatori che ritroveranno una band che abbiamo anche spesso e volentieri promosso dalle nostre frequenze, ascoltato, amato, e si ritrovano sul palco milanese dopo un po' di tempo. Per cui sarà un ritrovarsi appunto di una band che non pubblica più nuovi dischi da ormai diversi anni, ma che sta facendo una serie di tour recuperando un repertorio che comunque ci è decisamente molto caro. Poi
hai un minuto, Nick.
Ah cavolo, sabato dovete venire a vedere
uno e mezzo,
e Meg, quindi Napoli, due versioni completamente diverse di Napoli. Da una parte Raiz con tutta la sua storia, che fa un repertorio meraviglioso che è quello di Sergio Bruni, dall'altra parte Meg, che invece è contemporaneità e anche per certi versi un po' di futuro, con le sue ultime canzoni, un disco che si chiama Vesuvia. Prima però c'è anche Cristiano Godano, Deima Blene Kunz, ma anche artista solista, che chiacchiera con me sul palco grande. Poi c'è anche Paolo Fresu con il David Quartet. La domenica una sorpresa per tutti voi, con due artiste che vi consiglio di scoprire, con Faia e soprattutto con La Daniva, un duo che è un po' armeno, un po' bielorusso, un po' francese, queste tre cose insieme, La Daniva, sul palco, venite a vederli.
Ma hai fatto addirittura tutto in meno di un minuto, sei un grandissimo, Nicolò.
Un grande
Vecchia.
Professionista, grazie Nicolò Vecchia, un abbraccio.
A voi, ciao.
Ciao. E allora, sulle Négresses Vertes, che appunto saranno la festa della radio, ci manca da dire, Giglioli, tu cosa farai?
Ecco, io molto meno di un minuto lo dico, perché io farò due cose. Una, venerdì alle 20:30 con Robecchi, Alessandro Robecchi, amico di Radio Popolare, amico anche mio personale, e converseremo insieme di tutto: politica, la destra al potere, la guerra in Europa, la Milano che brilla e quella che non brilla, che spesso trovate nei suoi libri gialli, con Alessandro Robecchi alla Pedana del Faggio il 20 e 30 venerdì. Un'altra conversazione faccio con un'altra persona interessantissima, la faccio domenica alle 16:30, viene a trovarci la grandissima Luciana Castellina, 75 anni di esperienze di lotta a sinistra, lei ne ha più di 90 ed è una grandissima mente ancora oggi della sinistra italiana. Abbiamo voluto chiamare il nostro panel, perché non possiamo non dirci ottimisti, e questo può sembrare paradossale nel momento forse peggiore della storia repubblicana, con la destra al potere che si mangia tutto, ma con Luciana abbiamo pensato di chiamarlo così, e lo scoprirete se verrete appunto alle 16:30 di domenica al Barlume, conversazione con Luciana Castellina. E tu invece che combini?
Io combino tutto nel sabato, anch'io come bacchetta. Alle 11 sono alla Pedana del Faggio insieme a Vittorio Agnoletto e alla redazione di 37.2 per questo incontro Sanità in Movimento. Sarà un incontro veramente interessante. Parleremo non solo dell'Italia, ma anche di quello che accade in Grecia e di quello che accade in Spagna. Quindi alcuni portavoce dei movimenti racconteranno appunto la lotta in difesa della sanità pubblica in questi paesi, perché qualcosa si sta muovendo. Alle 14:30 invece un incontro targato sui generis alla Pedana Orti, parleremo del cancro al seno non solo come questione privata, personale, ma anzi come questione politica, a partire da un libro che è appunto un'esplorazione femminista del cancro al seno. Ne parleremo con chi ha tradotto questo libro, con Le Amazzoni Furiose, con Slavina che viene a trovarci, siamo felicissime. Alle 16 invece al Barlume siamo lì con Il Giusto Clima, Città e Clima, visioni, lotte, pratiche, politiche dal locale al globale, per oggi e per domani, tutto, non ci facciamo mancare niente. Allora grazie mille a Sambo, senza il cui contributo tecnico questa maratona non sarebbe mai andata
grazie
in onda.
Grazie a Roberto Sambo, grazie a tutte le colleghe e i colleghi che sono intervenute, grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che speriamo di incontrare di persona alla festa dal 9 all'11 giugno. Io dico soltanto un'ultima cosa: chi ama Enzo Iannacci resti in ascolto adesso di Radio Popolare.
A presto, ciao.